File 9, pagina 75. Due giorni dopo, salendo sul camion che l'avrebbe portata alla camera gas, teneva stretta a sé un'altra francese, la vecchia Line Porker, e nel momento in cui il camion si è mosso ci ha gridato: «Pensate a mio figlio, se ritornate in Francia». Quindi si sono messe a cantare la Marsigliese. La signora Vaillant Couturier prosegue: «Un'altra causa di mortalità e di epidemie era il fatto che ci davano da mangiare in certe gavette rosse, che erano solo sciacquate con l'acqua fredda dopo ogni pasto. Siccome tutte le donne erano malate e non avevano la forza di recarsi di notte nel fosso che serviva da gabinetto, e il cui aspetto addirittura indescrivibile, usavano queste gavette per un uso cui non erano destinate. Il mattino dopo si raccoglievano le gavette che venivano portate su un cumulo di immondizia, da dove, in giornata, un'altra squadra veniva a recuperarle, le passava sotto l'acqua fredda e le rimetteva in circolazione». Charles Dubost. Volete spiegarci che cos'era il Revier nel campo? Signora Vaillant Couturier. Il Revier era il blocco in cui si mettevano i malati. Non si può dargli nome di ospedale, perché non ha niente a che fare con ciò che si pensa di solito quando si sente la parola ospedale. Per andarci bisognava prima ottenere l'autorizzazione del capo blocco, che la dava molto raramente. Quando infine la si era ottenuta, si era condotti incollati davanti all'infermeria, dove qualunque tempo facesse, sia che piovesse, sia che nevicasse, e anche con 40 gradi di febbre, si doveva aspettare per lunghe ore, facendo la coda per essere ammessi. Capitava di frequente che un malato morisse lì fuori, davanti alla porta dell'infermeria, prima ancora di essere riuscito ad entrarci. Del resto, anche far la coda davanti all'infermeria era pericoloso, perché quando la coda era troppo lunga, le SS passavano, raccoglievano tutte le donne che aspettavano e le conducevano direttamente nel blocco 25. Charles Dubost. Cioè praticamente nella camera gas? Signora Vaillant Couturier. Praticamente nella camera gas. Ecco perché molte volte le donne preferivano non presentarsi al Revier e morivano durante il lavoro o l'appello. D'inverno, quotidianamente, dopo l'appello serale, raccoglievamo dei morti che erano caduti nei fossati. L'unico vantaggio del Revier era che, siccome si restava sdraiati, si era dispensati dall'appello, ma le condizioni in cui si rimaneva sdraiati erano terribili. In letti di meno di un metro di larghezza si doveva stare in quattro, con malattie diverse, con la conseguenza che quella che era entrata, perché aveva delle piaghe alle gambe, prendevano la dissenteria o il tifo dalla vicina. I pagliericci erano luridi e non li cambiavano finché non erano diventati addirittura putridi. Le coperte erano talmente piene di pulci che le si vedeva a occhio nudo brulicare come formiche. Non c'erano praticamente medicine. Si lasciavano insomma i malati lì, distesi, senza cure, senza igiene, senza lavarli. La terrificante testimonianza continua. C'era ad Auschwitz una casa di tolleranza per le SS e anche per certi detenuti, i cosiddetti capò. D'altra parte, quando le SS avevano bisogno di domestiche, venivano a sceglierle, accompagnati dalla Oberaufseherin, cioè la comandante femminile del campo, durante la disinfezione, e designavano una ragazza che la Oberaufseherin faceva uscire dai ranghi. L'SS allora la esaminava bene, faceva commenti mordaci sul suo fisico, dopodiché, se era bella e gli piaceva, la prendeva come domestica, col consenso della Oberhausserin, che diceva alla ragazza che doveva obbedire al nuovo padrone in modo assoluto qualunque cosa chiedesse. Charles Dubost. Perché venivano durante la disinfezione? Signora Vaillant Couturier. Perché durante la disinfezione le donne erano nude? Charles Dubost. Questo sistema di demoralizzazione e di corruzione era forse eccezionale? Signora Vaillant Couturier. No, in tutti i campi di cui sono passata il sistema era lo stesso. Ho parlato con detenute venute da campi in cui non sono stata e la cosa era sempre la stessa. Il sistema è esattamente lo stesso in tutti i campi. Il dottor Marx, uno degli avvocati dell'SS, interroga la testimone. Come potete spiegare di essere passata attraverso tutto ciò e di essere ritornata in buono stato di salute? Chiede cinicamente. Marie-Claude Vaillant Couturier risponde sprezzante. Innanzitutto sono stata liberata da un anno e in un anno si ha il tempo di rimettersi. Poi sono rimasta per 10 mesi, come ho detto, in quarantena e ho avuto la fortuna di non morire di tifo esantomatico, benché l'abbia avuto e sia stata malata per 3 mesi e mezzo. Il testimone seguente è Jean-Frédéric Veit, un francese di 45 anni che è stato a Mauthausen. Ho visto numerose personalità, fra cui Himmler, Kaltenbrunner, Paul, Maurer, capo dell'ufficio del lavoro della AMTD/ del Reich e numerosi altri visitatori di cui non so il nome. Più avanti aggiunge: a un certo punto c'è stato a Mauthausen un sistema di iniezioni che è stato usato per eliminare i malati. Il testimone ha anche assistito all'esecuzione di ufficiali prigionieri di guerra. Questi ufficiali e paracadutisti venivano eliminati col solito sistema usato quando si trattava di far sparire dei prigionieri. Li facevano lavorare in modo superiore alle loro forze, li costringevano a trasportare pietre e li picchiavano per far loro prendere pietre sempre più pesanti e così di seguito, sino a che, spinti dalla esasperazione, i prigionieri si dirigevano verso il filo spinato. Se non ci andavano volontariamente, li spingevano o li picchiavano sino a che non si decidevano e quando si avvicinavano, quando erano circa 1 metro dal filo spinato, l'SS di guardia sulla torretta d'osservazione li abbatteva a colpi di mitra. Era questo il sistema usuale, per ciò che poi si chiamava uccidere per tentativo di fuga. Quei 47 uomini furono uccisi il 6 settembre nel pomeriggio e il 7 settembre al mattino. Più avanti il testimone parla dei terribili capò. I prigionieri vestiti di verde erano dei condannati per delitti comuni che servivano l'SS come polizia interna dei campi. Erano spesso, come ho detto, più crudeli persino dell'SS, di cui erano gli esecutori. Erano loro a fare il lavoro quando l'SS non volevano sporcarsi le mani. Erano loro che facevano le cose più sporche, ma sempre sotto gli ordini del Kommandoführer. I contatti coi verdi tedeschi sono stati, per tutti i detenuti del campo, una cosa terribile, soprattutto per i detenuti politici, che loro non potevano vedere, perché non eravamo come loro, e quindi già solo per questo ci perseguitavano. In tutti i campi è stato così. In tutti i campi siamo stati angariati dai criminali tedeschi al servizio dell'SS. Viene quindi a deporre Victor Dupont, un medico in resistente, che ha trascorso 15 mesi a Buchenwald. Parla delle torture che ha subito, di quelle di cui è stato testimone, e ricorda inoltre un aspetto particolarmente odioso del razzismo tedesco. Citerò un esempio. Durante il 1944, un convoglio di bambini zigani è arrivato a Buchenwald. Erano parecchie centinaia. Per qual mistero amministrativo quei bambini erano lì? Non l'abbiamo mai saputo. Sempre nel 1944, questi bambini furono tutti raccolti per essere rispediti indietro, con la prospettiva di essere tutti gasati a Auschwitz. Uno dei ricordi più tragici di tutta la mia deportazione è appunto quello di quei bambini, che sapevano perfettamente che cosa li attendeva e che erano spinti verso i vagoni mentre urlavano e piangevano. Il testimone racconta poi come certi detenuti, malati o troppo deboli, venivano selezionati e spediti a Bergen-Belsen e Auschwitz, come su altri che si trovavano invece in stato relativamente buono di salute. Venivano fatti prelevamenti di sangue ad uso della Wehrmacht e dei feriti in Russia. È stato testimone della morte dell'ex ministro de Tessin, di quella del conte Lipkowski, eroe di guerra e padre dell'uomo politico Jean-Noël de Lipkowski, e di quella del ministro belga Janson. Ha assistito a parecchie impiccagioni, in particolare a quella d'Antoine Amery, figlio del generale d'Amery, e a quella di un allievo missionario di nome Thibaut o Thibaut. A Wansleben am See, a 74 km da Buchenwald, le impiccagioni avvenivano in pubblico, nell'atrio di una fabbrica confinante con la miniera di sale. Le SS in uniforme da parata e con tutte le loro decorazioni assistevano a queste impiccagioni. I detenuti, costretti a frustate, dovevano assistere anche loro alle impiccagioni. Nel momento in cui i condannati venivano impiccati, i detenuti dovevano fare saluto nazista. Un detenuto veniva scelto per far cadere lo sgabello su cui era stata fatta salire la vittima. Non avrebbe potuto sottrarsi a quest'ordine, perché il pericolo per lui era troppo grande. Infine, dopo l'impiccagione, i detenuti dovevano sfilare fra due SS davanti al suppliziato, toccarlo e, dettaglio preciso, guardarlo negli occhi. Il dottor Victor Dupont riferisce come i suoi colleghi di Buchenwald provavano sui detenuti preparati patologici straordinari, tanto che gli aveva trovato su alcuni prigionieri casi che erano descritti nei manuali del secolo scorso. Racconta inoltre come si uccidesse un uomo per prendere il suo tatuaggio. Alla fine della sua detenzione, il dottor Dupont, mandato nel Riviera con l'ordine di selezionare i malati che non potevano più guarire per mandarli allo sterminio, quest'ordine non l'ho mai eseguito. Il testimone seguente si chiama François Boix ed è un rifugiato spagnolo. Ha 27 anni, è fotografo e a questo titolo è stato assegnato al laboratorio del campo di Mauthausen. Ha potuto così sottrarre qualche negativa che viene ora presentata in aula. Alcune di queste foto rappresentano dirigenti nazisti in visita ai campi: Himmler, Kaltenbrunner, Speer. Una di queste foto mostra i 30 prigionieri russi che sono sopravvissuti su 7.000 che sono passati dal campo. Un avvocato norvegese, Hans Cappelen, e un medico francese, Albert Balakowski, vengono a loro volta a dire ciò che sanno sui campi di Natzweiler e Dora, dove sono stati internati. Solo il giorno dopo, il 29 gennaio, Charles de Bost può infine fare una specie di bilancio degli arresti e delle deportazioni. Francia, 600.000 arresti, 250.000 deportazioni, 35.000 sopravvissuti. Olanda, 120.000 deportazioni, 11.000 sopravvissuti. Belgio, 197.000 deportati. Lussemburgo, 7.000 deportati. Danimarca, 6.000 deportati. A questo punto, e sino al 1 febbraio, il sostituto procuratore generale francese comincia a tracciare in modo completo il lungo martirologio della Francia occupata e le atrocità naziste. Concludendo, Charles de Bost ricorda quel popolo tedesco di cui riconosciamo le virtù militari, di cui amiamo i poeti e i musicisti, di cui amiamo la tenacia nel lavoro, e cita Kant, Goethe, Giovanni Sebastiano Bach. Ecco, a che punto è giunto questo popolo, perché aveva disprezzato la virtù della libertà politica, dell'uguaglianza civica e della fraternità umana. Ecco che cosa gli è capitato, perché aveva dimenticato che tutti gli uomini nascono liberi e con uguali diritti. Ha lasciato che distruggessero la sua coscienza e persino la sua anima. Cattivi maestri sono venuti e hanno risvegliato le sue passioni primitive, rendendo così possibili le atrocità di cui vi ho dato il quadro. Ma l'accusa francese non ha ancora finito il suo lavoro. È di nuovo la volta di Edgar Faure, che parlerà della germanizzazione dei paesi annessi, specialmente l'Alsazia, e delle persecuzioni in Norvegia, Olanda, Danimarca, Lussemburgo e Belgio. Si mette quindi a dimostrare come la propaganda nazista abbia perseguito nei paesi occupati l'eliminazione sistematica delle riserve mentali contro il nazismo, lavando letteralmente il cervello di ogni uomo dalle sue idee sul mondo per sostituirvi quelle loro utili. L'ultima parte della sua requisitoria è dedicata alla organizzazione delle azioni criminali. Infine, come per riassumere questo capitolo del suo intervento, il magistrato cita un sermone pronunciato da Monsignor Piguet, ex deportato e vescovo di Clermont-Ferrand, in occasione della messa di Pentecoste del 20 maggio 1945. Le istituzioni criminali di cui siamo stati testimoni e vittime, dice il prelato, portano il segno di tutta la barbarie e di tutta l'oppressione antica, cui aggiungono una sistematizzazione e un metodo nuovi, capaci di moltiplicare le pene umane, impiegando tutte le possibilità delle scienze moderne. L'avvocato generale Pierre Mounier, in data 6 febbraio, sottopone al tribunale le conclusioni del pubblico ministero francese per quanto riguarda le responsabilità individuali degli accusati. Uno dei sostituti del procuratore generale, Constant Quatre, insiste particolarmente sulle responsabilità di Keitel e di Jodl nell'esecuzione di ostaggi e nelle deportazioni. Il giovane magistrato, con il cui intervento si conclude la requisitoria francese, conclude: «Il Nacht und Nebel, la Kugel Aktion, la Sonder Beanlung sono i nomi di ordini del giorno firmate da Keitel. La distruzione delle nostre città resteranno per sempre legati al nome di questi uomini, di Keitel in particolare, che osava proclamare che che una vita umana vale meno di niente. Pagina 83.